Arriviamo alla terza domenica di Pasqua e in questa domenica abbiamo il dono della proclamazione dell'apparizione di Gesù ai discepoli di Emmaus. Ecco, questo testo del capitolo 24 del Vangelo di Luca ha tanti doni in sé. Proviamo a leggerlo sotto alcune prospettive peculiari. Innanzitutto in questo testo, che è il racconto di questa conoscenza graduale di Gesù, noi abbiamo delle coordinate. Innanzitutto c'è una coordinata spaziale. Il testo si giocherà su questo. Si parte da questi due discepoli che sono in cammino, che si fanno questi 11 chilometri, due ore e mezza di buon cammino, per andare lontano da Gerusalemme. Vanno via, vanno da un'altra parte, ma sono dei discepoli. Costoro sono persone che dovevano seguire il Signore. Cosa stanno facendo? Innanzitutto si sono allontanati dagli altri fratelli, infatti alla fine del testo dovranno ritrovarli, e stanno andando per conto loro. E cosa fanno? Mentre camminano, conversavano, dice il testo, tra di loro tutto quello che era accaduto. Ecco, in realtà dice ancora, mentre conversavano e discutevano. Il testo in greco dice che inizia un alterco, qualcosa di duro fra di loro. Non erano d'accordo, è una lettura discorde. Di che cosa? Di tutto quello che era accaduto. Allora, la prima cosa che compare è un movimento, lontano da Gerusalemme. Tutto questo sappiamo che si risolverà nel suo contrario. Alla fine noi vedremo che in quell'ora partiranno senza indugio e fanno ritorno a Gerusalemme. Cioè ci sarà il cammino di conversione, il ritorno sui propri passi, il tornare alla città santa. Noi li vediamo allontanarsi dalla città santa, un cammino pericoloso. È lo stesso cammino che compare con altre determinazioni nella parabola del buon samaritano. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Uscire da Gerusalemme è un'immagine, è una dimensione. Andarsene lontano dal luogo santo, tornarsene alla propria vita, andare verso le cose che non sono più quelle secondo le promesse, non sono nella città di Dio. Si torna dagli uomini, si torna nel mondo, e così stanno loro. Ma tornano, e mentre tornano, la loro dimensione è una dimensione di mancanza di concordia, mancanza di luce, perché non capiscono quello che è successo. Per questo stanno discutendo, non c'è una chiave. E loro sono così, che stanno parlando dell'accaduto. Ecco, loro hanno una storia. Questa storia non sono nemmeno capaci di trovare una maniera per vederla insieme, pur se sono solamente in due. E mentre discutono, Gesù in persona si avvicina e cammina con loro. Ecco, si mette a fare questo cammino dell'uomo, questo cammino che si allontana dalle cose buone. Ma che cammino è quello di Gesù? Più avanti vedremo che lui fa come per andare oltre. Lui infatti non è un cammino che si allontana, è un cammino che va oltre. Lui non fa un cammino che è la negazione, ma è la novità, la nuova dimensione, la realtà per cui finalmente cresco, è l'upgrade, lo chiamiamo oggi. Ecco. Lui pure cammina, ma il suo cammino ha un'altra direzione. E dice, che cosa sono questi discorsi? Che domanda interessante. Ma che discorsi fate? Che già dirla così è un mettere in discussione la faccenda. Ma che discorsi state facendo con voi lungo il cammino? Voi camminate con un discorso. Quanto è sottolineata questa cosa in questo testo? Voi avete un discorso e camminate secondo quel discorso. Quel discorso infatti è un allontanamento, quel cammino infatti è un allontanamento. Siete sempre più lontani dalla verità, non capite più niente di quello che sta succedendo. E si fermano col volto triste. È molto interessante questo particolare della tristezza, perché loro è un discorso triste. Loro hanno una visione triste di quel che è successo. Quel che sanno è che c'è stata una cosa molto brutta. Il loro maestro è stato crocifisso, è morto e sepolto ed è finita male, è andata male. Allora, qualcosa succede? Che il loro volto è il loro atteggiamento, la faccia esprime l'animo e loro sono tristi. Certo, se ne vanno dalla santità, non hanno capito quello che è successo, come vogliono essere allegri? E allora uno di loro, di nome Cleopa, gli risponde: solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Gesù è il forestiero a Gerusalemme, sarà l'estraneo, l'outsider, il diverso, colui che infatti verrà trattato come i profeti, che sono i perseguitati per eccellenza, coloro che a Gerusalemme non vengono accolti. Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? E lui domanda che cosa, è molto interessante. Lui è l'attore della storia, ma lui non sa quello che sanno loro. Lui non sa come loro sanno. Dio sa un'altra storia. Noi raccontiamo una storia, lui ne sa un'altra. La nostra stessa identica storia si può leggere in un'altra maniera. E infatti, se andiamo bene a vedere, lui domanda che cosa e gli rispondono: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Ecco, noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele, ma alcune donne ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino, non hanno trovato il suo corpo e dicono che hanno avuto una visione di angeli, che dicono che egli è vivo. I nostri sono andati alla tomba e hanno trovato proprio come hanno detto le donne, ma non l'hanno mica visto. Ecco, parafrasando un po' le parole dei discepoli, è interessantissimo, perché in questa narrazione ci sono tutti gli elementi dell'annunzio cristiano. È proprio questo quello che dovrà essere detto, solamente che i discepoli hanno come un oggetto smontato davanti a sé, hanno tutti i pezzi, non riescono a metterli insieme, non sanno che quello è un organismo, no, vedono solamente la frantumazione di una storia, non sanno unire i punti di questo disegno e scoprire che ciò che stanno raccontando è esattamente la buona notizia della risurrezione. E Gesù inizia a parlare: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Il loro cammino continua ad essere quello di allontanamento e lui gli inizia a spiegare perché. Sono stolti, e stolto in ebraico non è un gran complimento né un'offesa morbida, è molto dura, perché vuol dire anche malvagi, storti, perversi. Non è semplicemente gente stupida, no, è molto di più. E lenti di cuore, un cuore stolto e lento. E cioè, il vostro problema non è la vostra storia, ma il vostro cuore. Il vostro problema non è quel che è successo al vostro maestro, ma il vostro cuore. È per quel cuore che state andando lontano dalla vita. È per quel cuore che siete tristi. È per quel cuore che non sapete nemmeno mettervi d'accordo su questo discorso e discutete. Siete stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Ma non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? Ecco, l'altra grande coordinata che non abbiamo ancora notato per bene è il fatto che loro non lo vedono. I loro occhi non lo vedevano. Perché? Perché lui era un po' diverso? Perché lui si presentava in maniera variata? Perché lui si presentava sotto mentite spoglie? No, perché, dice il testo, i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Non è Gesù che è diverso, sono gli occhi che sono incatenati. È interessante che il greco dice erano catturati dal non vederlo. Ecco, come si possono aprire questi occhi? I cinque sensi possono essere non redenti, come gli occhi di questi discepoli. È interessante che questo testo andrà verso il gusto, verso il mangiare il pane, perché ci sarà una redenzione globale dei sensi, di questi discepoli. Ma come succede che questi sensi vengono redenti, salvati, trasformati, trasfigurati? Tutto parte dalla loro storia. Loro hanno una storia nel cuore e finché credono a quella storia, a quella luce, a quella interpretazione, sono ciechi, sordi, incapaci di toccare, gustare e percepire. E cioè da quel cuore stolto e lento dipende il loro modo di vedere. Non devono comprare occhiali migliori, non devono accumulare esperienze o avere altre informazioni, devono aprire il cuore. Una storia diventa tutta un'altra cosa quando il cuore si muove. Questi signori dovranno camminare e il loro cuore inizierà ad ardere, quello cuore che era lento inizia a bruciare, a friggere, a essere diverso. Perché? Perché questa volta non parliamo fra di noi orizzontalmente, ma conversiamo con lui. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le scritture? Le scritture le spiega Cristo. Solo lo Spirito Santo può aprire la Bibbia. Solo lo Spirito Santo può spiegare le scritture. Guai a noi quando ci mettiamo in queste interpretazioni private, come dice San Paolo, che sono individualistiche, tendenti a essere centrate, misurate, coordinate semplicemente dalla nostra apertura alare, dai nostri presupposti, da quel che siamo noi, dai nostri limiti. No, si tratta di ricevere un'altra lettura. Ecco, stiamo continuando a celebrare la Pasqua in mezzo alla nostra tribolazione, ai nostri combattimenti, alle nostre difficoltà. Dobbiamo combattere con che? Con le tristezze del nostro cuore. Sono quelle che ci impediscono di vedere la luce. Con una lettura triste della vita, disobbediamo alle letture tristi e lasciamoci insegnare da Cristo. Cosa è successo veramente? Qual è la vera storia? Cosa c'è stato in ballo? Il Signore ci consenta in questa domenica, che la celebreremo come potremo, di non essere schiavi delle nostre interpretazioni, di essere liberi dal nostro cuore, perché il nostro cuore si decongestioni dalle sue convinzioni e sia portato alla novità e sia portato alla potenza consolante dello Spirito Santo, che ci dice che Cristo è risorto, Dio è il nostro Padre, e la verità ce la insegna Lui stesso, lo Spirito, che possa veramente visitarci tutti.